Sono le 8 e 48 minuti, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Questa è Itaca, oggi è sabato 16 agosto. In realtà una Itaca sui generis per diverse ragioni. La prima è il 16 agosto appunto e non ci sono i giornali. Quindi ridurremo la nostra rassegna stampa a andare a guardare un po' le prime pagine dei quotidiani online italiani e stranieri. Che parlano tutti ovviamente del risultato dell'incontro Trump-Putin in Alaska. La seconda ragione per cui questa Itaca è sui generis è proprio questa, perché dalle 9 alle 10 e mezza la trasformeremo in un lungo speciale proprio sul vertice Trump-Putin. I primi commenti, le prime analisi, anche i primi sguardi sul futuro e adesso che succede. Alessandro Braga con voi. E allora iniziamo a spulciare un po' i siti online. Parto da quelli italiani. Trump, Putin, niente accordo su Kiev. Vladimir dice l'Europa non ostacoli la pace. Donald, grandi progressi. Sentirò NATO e Zelensky al prossimo incontro anche lui. Questa è La Repubblica. Trump, Putin, 3 ore di colloquio in Alaska e grandi successi, ma il cessate il fuoco in Ucraina ancora non c'è, titolo il Corriere della Sera. Trump, Putin, tappeto rosso e strette di mano, ma l'accordo sull'Ucraina non c'è, questa è La Stampa che sottolinea l'accoglienza da grande leader mondiale riservata al Vladimir Putin. Il Fatto Quotidiano lo definisce un incontro storico di 3 ore, poi le parole del presidente statunitense, chance per l'accordo, ma ci sono ancora punti da risolvere, chiamerò NATO e Zelensky, e tra l'altro le agenzie dicono che proprio in questi minuti Donald Trump sta sentendo i vertici della NATO dopo aver sentito al telefono Zelensky. Le parole del leader russo, spero che l'intesa apra alla pace. Ultimo quotidiano italiano che vi cito è Il Giorno, quotidiano nazionale, che dice vertice in Alaska concluso, Putin, spero che l'intesa di oggi apra alla pace, l'Europa non l'affossi. Ecco qui una sottolineatura delle parole di Vladimir Putin rivolte all'Unione Europea e poi Trump che dice fatti grandi progressi. Per quanto riguarda i quotidiani stranieri, parto dal Kiev Independent, ovviamente molto molto interessato. Il titolo del pezzo di cronaca è questo. Trump e Putin non riescono a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra. Poi però c'è un editoriale molto molto duro, il titolo è «Quell'incontro è stato disgustoso, a Putin è piaciuto molto». Ovviamente il quotidiano indipendente di Kiev non poteva che essere molto molto duro sul risultato di questo vertice. Andiamo a vedere anche i giornali internazionali. Parto dal Guardian, che dice Trump afferma che non ci sarà alcun accordo con l'Ucraina dopo i colloqui con Putin e consiglia a Zelensky di fare un accordo. La BBC, Trump afferma che non c'è accordo, ma sono stati fatti progressi dopo i colloqui tra l'Ucraina e Putin, cioè scusate, tra l'Unione, gli Stati Uniti e Putin. Trump e Putin ostentano amicizia, ma non raggiungono un accordo, dice il New York Times. Il Washington Post, Trump e Putin interrompono il vertice senza un accordo sull'Ucraina e i colloqui finiscono prima del previsto. Una cosa che ha stupito, si diceva che sarebbero potuti durare 6-7 ore questi colloqui, invece alla fine sono durati meno di 3 ore, poi una brevissima conferenza stampa, se così si può chiamare, visto che no, i due non hanno risposto alle domande dei giornalisti presenti, ma si sono limitati a un brevissimo intervento, brevissimo proprio quello di Donald Trump, 3 minuti, una decina di minuti invece quello di Putin. Andiamo in Francia, vediamo sia Libération sia Le Monde. Trump e Putin si separano senza rivelare il piano per l'Ucraina, dice Libération. In effetti si è capito ben poco di quali siano questi grandi progressi annunciati da Donald Trump. Le Monde dice che Donald Trump non riesce ad ottenere un cessate il fuoco da Vladimir Putin in Alaska. El Mundo, siamo in Spagna, Trump e Putin lasciano l'Alaska senza un accordo sull'Ucraina dopo un incontro, virgolette, estremamente produttivo. Die Welt, quindi la Germania, nessun cessato il fuoco dopo il vertice, titolo secco. Infine il South China Morning Post, scambio di territori tra Ucraina e Russia ampiamente concordato, afferma Trump dopo il vertice con Putin. Ed ecco qui, il quotidiano cinese mette, diciamo, un po' il dito nella piaga del non detto dopo questi colloqui. Qual è effettivamente il grande progresso ottenuto da Donald Trump dopo questo incontro con Vladimir Putin? Insomma, quale sarà il boccone amaro che Zelensky dovrà ingoiare? Di questo tra poco ci occuperemo con i nostri tanti ospiti, ve l'ho detto, uno speciale vertice in Alaska dalle 9 più o meno alle 10:30. Ci arriviamo con un pochino di musica. Questo è uno Sting, dannata, Englishman in New York.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
I'm an alien, I'm a legal alien, I'm a
E mentre le agenzie continuano a battere notizie sul vertice in Alaska, le ultime, vi dicevo, sulla telefonata in corso tra Donald Trump e i vertici della NATO, dopo che il presidente statunitense avrebbe sentito Zelensky, il presidente ucraino, noi iniziamo a ragionare insieme sul come è andata, le conseguenze di questo vertice. Lo facciamo con una voce che i più mattinieri di voi hanno già sentito poco fa, in realtà, nel giornale radio di Popolare Network, è il nostro Sabato Angeri. Benvenuto, Sabato.
Buongiorno a tutti.
Eccoci, Sabato. Partiamo da un tuo commento a caldo su questo vertice. Dicevamo, le attese, le aspettative erano molto alte, anche per le parole di Donald Trump, che l'aveva un po' pompato, diciamo. Questo incontro sembrava che sarebbe dovuto durare molto più, 6-7 ore, di quello che in realtà alla fine è durato, ossia poco meno di 3 ore, una conferenza stampa, se così si può dire, dicevo, perché non hanno risposto i due a nessuna domanda dei giornalisti. A tuo avviso, che è stato?
A mio avviso c'è un dato che ci consegna qual è il risultato principale della giornata di ieri: il sorriso di Putin, che abbiamo visto stampato sul volto del presidente russo fin da quando è andato incontro a Trump una volta sceso dall'aereo, all'ingresso nella bestia, nella limousine presidenziale statunitense, alla sala stampa e fin dopo al punto stampa, più che conferenza, diciamo, al discorso conclusivo. E quel sorriso ci dice che per il presidente russo questo vertice è stata effettivamente una... Non voglio usare il termine vittoria perché forse è esagerato, però è stato estremamente positivo, perché innanzitutto Putin non è tornato a casa con nuove sanzioni, ha mantenuto i rapporti con Trump a quanto pare in condizioni più che buone, forse sono addirittura migliorati, non c'è stata alcuna trappola come qualcuno paventava, ovvero Trump non ha messo Putin di fronte alla necessità di agire, questo almeno ufficialmente non è stato detto. E anzi, nella intervista seguente
a Fox News,
sì, esattamente, Trump ha detto: l'Ucraina deve accettare le condizioni che gli dirò, perché la Russia è più grande e più forte. Quindi è vero che sarebbe esagerato dire che è stata tutta una vittoria di Putin, ma è anche vero che non si può non dire che da questo incontro tra i due quello che esce rafforzato è sicuramente Putin. Anche perché, aggiungo un'ultima cosa,
sì,
Trump aveva una faccia insolitamente stanca durante il discorso conclusivo, la piccola conferenza stampa. Non era tracotante come al solito, non ha avuto il suo modo di fare da showman, è apparso piuttosto dimesso, il che comunque per un giorno così importante è singolare.
Sicuro. Senti, Sabato Angeri, adesso le agenzie battono che ci sarebbe stata questa telefonata tra Trump e Zelensky, vedremo se uscirà qualcosa sui contenuti di questa chiamata, ma Trump, dopo il vertice, dopo l'incontro con Putin, ha detto: do un consiglio a Zelensky, fai un accordo. Di che tipo non è dato sapere al momento, sono molto vaghi i contorni di quello che si sarebbero detti i due in quelle circa poco meno di 3 ore di incontro. Sottotraccia, si parla di una cessione dei territori ucraini alla Russia. Potrebbe essere questo il punto di caduta. Nei giorni precedenti all'incontro si parlava di una soluzione alla coreana, per intenderci un congelamento dei confini come sono adesso dopo 3 anni di guerra.
Anch'io, vedendo la conferenza, quando stanotte stavo vedendo la conferenza, ho pensato subito a questo, laddove Trump ha parlato della big question ancora da dirimere. Però poi, sempre nell'intervista alla Fox, gli è stato chiesto se si trattava di quella o delle garanzie di sicurezza della NATO. E lui ha risposto che no, su quello c'è già accordo, il che mi è sembrato francamente strano, perché sono i due punti principali. Se non su quello, su cosa? Ci dovrebbe essere un disaccordo, anche perché una volta fatte a Putin quel tipo di concessioni, stiamo praticamente dichiarando la resa dell'Ucraina, c'è cioè poco da girarci intorno. Quindi o si è trattata di una mossa puramente mediatica per ostentare sicurezza, per far sembrare che le cose fossero andate bene da entrambe le parti, non solo dal lato russo. Oppure sempre di una mossa mediatica, ma per evitare di bruciare l'eventuale proposta da portare a Zelensky e agli alleati europei, che a quanto pare dalle dichiarazioni di stanotte non sarà recepita bene. Cioè, questo mi sembra possiamo affermarlo con abbastanza certezza, perché altrimenti il tono di Trump non sarebbe stato quello.
Allora, da un punto di vista della propaganda mediatica, Trump si porta a casa giusto quello, c'è da dire alla fine di questo incontro. Vladimir Putin sicuramente di più, comunque è atterrato in terra statunitense, ha avuto un faccia a faccia con il maggior protagonista del campo occidentale, ha potuto parlare a quattro occhi, per intenderci, vabbè, con i consiglieri così, lasciando in secondo piano gli altri attori direttamente interessati, Zelensky e l'Ucraina in primis, ma anche la NATO e l'Unione Europea di sicuro. Quindi sembra quasi che Putin si sia portato a casa un riconoscimento a livello internazionale, a livello mondiale, del fatto che può andare a trattare vis-à-vis con l'altra grande potenza, lasciamo stare la Cina. Così, a tuo avviso, è stato anche uno scavalcamento, appunto, degli altri attori protagonisti della geopolitica mondiale.
Allora, per lo scavalcamento bisognerà attendere gli sviluppi effettivi, però sicuramente il dato che registriamo è che c'è stato un ritorno, e un ritorno importante in pompa magna, con il tappeto rosso steso dai Marina ai piedi delle scalette dell'aereo russo, con il picchetto d'onore, i jet che passano a salutare il presidente ospite. Putin che parla per primo in conferenza stampa, cosa che in genere invece non si fa, è il contrario, l'ospite, chi ospita parla per primo, il discorso di Putin che dura il doppio di quello di Trump, l'ospitata all'interno della macchina presidenziale, insomma sono tutti piccoli segnali che Putin ha accolto e enfatizzato per far capire che effettivamente dal suo punto di vista la Russia è tornata. E badiamo bene che una cosa molto importante dal punto di vista di Mosca, fin dall'inizio della guerra in Ucraina, ma anche negli anni precedenti, perché Putin l'ha detto chiaramente, era questa: far tornare la Russia sulla scena internazionale come grande potenza mondiale riconosciuta, non soltanto quindi propagandata dall'interno da Mosca, ma riconosciuta dagli altri. Questo riconoscimento, che in alcuni periodi è sembrato essere uno dei chiodi fissi di Putin, ieri è arrivato a tutti gli effetti. E quindi sì, senz'altro ci troviamo di fronte a un punto di svolta per lo scacchiere internazionale. Se a questo poi seguiranno delle svolte pratiche nei rapporti, ad esempio, commerciali tra gli Stati Uniti e la Russia, o nella gestione dell'Artico, o nei rapporti rispetto agli idrocarburi, al settore energetico, è tutto da vedere. Però sembra che comunque un primo risultato, cioè l'unico vero risultato finora l'abbia ottenuto Trump. Scusami, Putin.
Putin, ultimissima cosa, sabato Angeri, spulciavo prima o poi gli online, i giornali online internazionali, dicevo che il Kyiv Independent ha un editoriale, oltre che il pezzo di cronaca, diciamo, ma ha un editoriale molto diretto, molto duro, non poteva che essere così, a mio avviso, quell'incontro è stato disgustoso, mentre sui giornali russi se ne parla ben poco. Come mai, secondo te?
Il fatto è che la preparazione dell'incontro sui giornali russi invece è stata coperta oltremodo, fino a ieri, fino al momento dell'atterraggio. E credo che si stia attendendo si stiano attendendo le dichiarazioni ufficiali di Peskov, il portavoce del Cremlino, o addirittura di uno dei pezzi grossi che ha volato in Alaska. Questo per evitare di, diciamo, per usare un eufemismo, commettere gaffe e far indispettire il presidente. Anche se invece posso dirti che i canali Telegram russi cantano tutti già vittoria, sia
Ecco.
quelli dei blogger militari, sia quelli dell'informazione più schierata contro l'Ucraina. E come dici giustamente tu, sta nelle cose, era scontato e non poteva che essere così, che invece gli ucraini fossero molto, molto delusi e addirittura arrabbiati.
Vedremo un po', grazie mille Sabato Angeri, con te ci risentiremo probabilmente nei giornali radio, ti leggeremo sul manifesto. Grazie, ciao, buon lavoro.
Grazie, buona giornata a tutti.
Questa è Janis Joplin e poi continuiamo a parlare di questo vertice in Alaska.
You just don't know why. But you know, honey, always, always be right. If you ever want me, come on and cry, baby. Oh, honey, welcome back. Nobody ever gonna love you the way I try to do. Who take all your pain and your heart and tear. And if you need me, you know that I'll always be right. If you ever want me, come on and walk around the world, babe. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road don't end in Detroit, or the road don't even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe, when you only gotta do one thing well.
Qui arrivano anche le prime dichiarazioni da Palazzo Chigi. Giorgia Meloni sarebbe in collegamento costante con gli altri leader dell'Unione Europea, ci racconta Sky TG24. Invece Rai News dice che Trump ha informato i leader dell'Unione Europea sull'incontro con Putin. Nessun accordo finale, ma ci sono molti progressi. Vengono riprese le parole di Donald Trump. C'è stato un accordo sulla maggior parte dei punti discussi e così via. Continuiamo a parlarne, lo facciamo col nostro nuovo ospite, che è Alfredo Somoza. Ciao Alfredo e benvenuto.
Buongiorno Alessandro, buona giornata ascoltatori e ascoltatrici.
Allora Alfredo, partirei anche con te, come ho fatto poco fa con Sabato Angeri, con un tuo commento a caldo in generale su come è andato questo vertice.
Io lo intitolerei Il ritorno al passato, nel senso che diciamo, questo incontro è servito fondamentalmente per legittimare Vladimir Putin, ma non come si può legittimare un qualsiasi leader, ma in qualche modo richiamando al passato quando l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti si sono seduti per, ad esempio, ridurre gli armamenti nucleari. Già ieri si capiva che andava a parare in questo modo quando Lavrov si è presentato con quella felpa
CCCP.
inneggiante il CCCCP e Putin e cominciò a parlare che uno dei temi poteva essere anche quello dei missili, quindi richiamando i famosi accordi tra Ronald Reagan e Gorbaciov, quindi quel passato in cui questi erano i due paesi, anche se la Russia ovviamente non è l'Unione Sovietica, che decidevano i destini del mondo. Anche il fatto che Putin si sia portato dietro buona parte della stampa russa, che come sappiamo è totalmente asservita a Mosca, cioè quella rimasta in Russia, totalmente asservita a Mosca, vuol dire che prevedeva appunto che questa fase fosse concessa, e come è stata concessa. E quindi in qualche modo diciamo, ripiazzarlo dove ormai di diritto non dovrebbe esserci più, perché quello che si dimentica in queste ore quando si fa le analisi, si fanno questi paragoni azzardati con l'Unione Sovietica, che stiamo parlando di un paese che una volta, quando si chiamava in un altro modo e anche era più grande, effettivamente era una delle due parti, una delle controparti della guerra fredda e aveva un effettivo diciamo, peso internazionale non indifferente. Oggi invece parliamo di un paese, la Russia, che ha un PIL simile a quello brasiliano e che dopo 3 anni e mezzo non è riuscito a conquistare completamente 3 province che confinano con i propri confini terrestri. Quindi una potenza molto, molto minore che è vassallo economico della Cina e infatti la Cina probabilmente, anche se non lo sta dicendo, è uno dei grandi vincitori di questo incontro perché sta imparando molto da questo incontro. Tra l'altro, Trump si è lasciato scappare che Xi Jinping gli ha promesso personalmente che finché lui governa non invaderanno i Taiwan, che è qualcosa di veramente, diciamo, siamo veramente alla fantapolitica, no? C'è il presidente della Cina che avverte un presidente degli Stati Uniti che non invaderanno Taiwan, che come sappiamo è ben più strategico dell'Ucraina per gli Stati Uniti. Quindi in realtà questo vertice di ieri ha un aspetto patetico che è quello di voler creare l'impressione che sia un vertice in continuità con i grandi vertici che hanno tra l'altro posto fine alla guerra fredda quando la Russia si chiamava Unione Sovietica. D'altra parte l'impotenza degli Stati Uniti, cioè Trump non è riuscito a imporre nulla, probabilmente quella grande cosa che lui ha citato più volte come ostacolo senza dire cosa fosse, riguarda il punto centrale di questa vicenda che sono i territori occupati, perché il fatto che l'Ucraina non entri alla NATO, più o meno diciamo sono d'accordo tutti, anzitutto gli Stati Uniti, le sanzioni come abbiamo visto non sono state appesantite e nemmeno tra l'altro un'altra notizia che è passata piccola, dopo che l'India è stata penalizzata col 50% dei dazi per comprare petrolio russo, stanotte è stato annunciato che la Cina non avrà la stessa sorte, anche se la Russia compra altro che petrolio russo, compra tutto ciò che l'Occidente non compra. E quindi ecco l'ostacolo al quale ha accennato Donald Trump è sicuramente quello che riguarda la rivendicazione territoriale, perché come sappiamo la Russia arrivava con la posizione non soltanto di, diciamo, tenersi ciò che ha conquistato militarmente, ma anche ciò che ancora non ha conquistato e che è tuttora occupato dall'esercito ucraino. E che questa palla venga rilanciata all'Europa, che ha ancora meno potere decisionale e meno, diciamo, incidenza sui fatti, vuol dire in qualche modo arrendersi. Quindi possiamo dire che è già in partenza è un fallimento ciò che è questa mediazione, perché non ci sono stati effettivamente due parti con la stessa forza per cominciare a dirimere queste cose, perché mancava un fondamentale interlocutore che è la parte aggredita, in questo caso l'Ucraina, perché non c'è l'Europa che è quella che dovrà farsi carico del dopo accordo, quindi una grande operazione mediatica riuscitissima per
Per Putin.
Vladimir Putin e molto di meno per Donald Trump.
Quindi a tuo avviso, sappiamo che Donald Trump ha un chiodo fisso in testa in questo momento, che è il Nobel per la pace, a tuo avviso si porta a casa anche come effetto mediatico propagandistico ben poco dopo questo incontro?
Si porta poco, anche se in realtà Donald Trump, o meglio la diplomazia statunitense, ha segnato diversi punti importanti in questo periodo. Non va dimenticato che sono stati gli Stati Uniti a frenare l'inizio di ostilità tra il Pakistan e l'India, che hanno fatto di mediatore adesso tra Laos e Thailandia, che hanno portato alla firma dell'accordo tra l'Azerbaigian e l'Armenia. Cioè, stanno facendo diverse cose molto importanti in giro per il mondo, ma sia su Gaza, dove nemmeno ci stanno provando, sia su questo, sicuramente il Nobel ancora se lo sognano, ma più al di là, diciamo, dell'aspetto folcloristico, che un presidente ha settato di Nobel perché l'ha avuto Obama, quindi c'è un po' complesso di inferiorità, al di là di questo, il dato è che gli Stati Uniti, definitivamente, questa è la dimostrazione di come non siano in grado di reggere un ordine unipolare, cioè che loro possano dettare legge, perché effettivamente nei conflitti che contano, cioè non contano affatto a livello di poter dettare legge, cioè
Non
non è
toccano
stato
palla, di
messo alle
fatto.
strette. Esatto, non è stato messo alle strette Putin perché probabilmente non hanno nemmeno come metterlo alle strette, perché se la Russia è ancora in piedi dopo 3 anni e mezzo dal punto di vista economico, e per come mai ci sono altre sponde nel mondo che la pensano diversamente dagli Stati Uniti, che non sono allineati. Quindi ecco, in questo mondo che è diventato multipolare di fatto, gli Stati Uniti e soprattutto Donald Trump, che tenta di, diciamo, tornare a quel passato in cui si sedeva Reagan con Gorbaciov e decidevano, oggi la scelta è un po' che trova perché non decide un bel nulla.
Senti, Alfredo Somoza, Putin, tra le varie dichiarazioni che ha fatto in quei 10 minuti di conferenza stampa o quello che è stato, ha sottolineato il ruolo dell'Europa dicendo non affossi l'accordo che abbiamo trovato, ma spedisce in pratica la palla all'Unione Europea. Ma quanto a tuo avviso l'Unione Europea può fare di fronte appunto a un incontro tra i due che mettono sul tavolo già un qualcosa difficilmente negoziabile, se non solo in aspetti secondari?
Ma io credo che l'Unione Europea possa fare ben poco, anzitutto perché è un soggetto che non è riconosciuto dalla Russia. La Russia riconosce la NATO, non l'Unione Europea, poi che, tenendo in conto ovviamente che la NATO è controllata dagli Stati Uniti. L'Europa non si è mai posta in nessun modo come, diciamo, non realtà terza, perché era difficile che lo fosse, ma come, cioè, lasciando aperte gli spiragli che potessero in qualche modo accreditarla come negoziatore. È una posizione totalmente schierata con una delle due parti, e questo non sto giudicandolo, ma con questo di solito ti impedisce di entrare in una fase di mediazione. È messa molto meglio la Turchia, che è pur sempre un paese della NATO, che non l'Unione Europea. Quindi in realtà la dichiarazione di Trump, secondo me, va interpretata nel senso: io non ce l'ho fatta, fate pure voi, anche perché ricordiamo che il conflitto in Ucraina non rientra, e quest'area geopolitica non rientra nelle priorità statunitense. Quindi, davanti al muro che si sarà trovato con i mediatori russi, e avendo capito che da solo non poteva fare nulla, in qualche modo, dopo non aver toccato palla, la calcia lontano, e cacciandola a Bruxelles, in qualche modo possiamo sapere che sarà molto difficile che ci sia una mediazione. Anzi, probabilmente quello che vedremo è un'intensificazione dell'offensiva militare, che, così come sta facendo da giorni la Russia, con qualche risultato sul campo.
Zelensky e l'Ucraina ne escono indeboliti?
Non sono nessuno, cioè non sono fuori, sono il consiglio che ha dato Trump alla fine della conferenza stampa: l'Ucraina ascolti le proposte perché è molto più debole della Russia, in qualche modo un certificato di defunzione, c'è certificato di morte, soprattutto per Zelensky, perché non escludo che una delle richieste di Putin è quella dell'azzeramento del governo ucraino, della scomparsa di Zelensky, e questo si è detto più volte, e l'insediamento di un governo amico, anche se poi come in democrazia si possa fare questo, tutto da capire, ma sicuramente con questo governo non intende parlare, con Zelensky non intende sedersi. Quindi ecco, quel consiglio di Trump di ascoltare i russi perché sono più forti, in qualche modo un avvertimento molto serio che secondo me ha voluto marcare il tempo che resta a Vladimir Zelensky per essere insediato ancora come presidente dell'Ucraina.
Del resto le dimissioni di Zelensky e del suo governo erano una delle condizioni che Putin ha sempre posto per arrivare ad un cessate il fuoco e alla fine delle ostilità in Ucraina, insieme al riconoscimento del volere popolare, diciamo così, diceva, di alcune regioni russofone e filorusse dell'Ucraina e ad altre. Quindi quello probabilmente è una delle condizioni che Putin ha messo sul tavolo.
Ma questo sicuramente è anche un risentimento personale che risale alle prime fasi della cosiddetta operazione speciale. Diciamo che in altre circostanze, con un'altra classe dirigente, probabilmente quel governo sarebbe squagliato e la Russia, senza bisogno di uno sforzo bellico, avrebbe potuto insediare un governo amico come quello bielorusso. L'incredibile, resilienza di questa classe dirigente e volontà di non cedere a questo non soltanto tentativo di annessione di un pezzo del paese, ma di controllo totale, perché quando tu fai cadere un governo e insedi un governo amico, stai mettendo in gioco l'intera sovranità di un paese, è un qualcosa che da un lato ha dato agli ucraini il senso di appartenere a una nazione. Infatti l'essere ucraino, che era molto, molto sfumato come concetto 10 anni fa, oggi invece con questo conflitto è molto sentito. Ma questo ovviamente per la Russia è stato una grande sconfitta, cioè il fatto che invece di far cambiare la situazione a loro favore con un blitz, come era già fatto da altre parti, siano comunque impantanati in un conflitto da 3 anni e mezzo, è un qualcosa che Putin non perdonerà mai a Zelensky, per questo motivo che difficilmente sarà lui quello che firmerà un accordo di qualsiasi tipo con la Russia, che non sia quello di resa ovviamente.
Certo. Vedremo un po'. Alfredo Somoza, grazie mille. Ciao e buona giornata anche a te. Buon
Grazie a te
lavoro.
Alessandro, buona giornata.
Tra poco un brevissimo spazio pubblicitario, poi noi ritorniamo ancora insieme perché fino alle 10:30 andiamo avanti a parlare di questo vertice Trump-Putin. Find the night time, the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love is your love. There's no love on nobody else.
Le 9:30 minuti, di nuovo buongiorno a tutte e tutti da Alessandro Braga. Seconda parte di questa Itaca speciale Vertice Trump-Putin. Nella prima mezz'ora abbiamo iniziato a fare qualche commento, analisi sul risultato di questa notte. Continuiamo a farlo. Lo facciamo con il nostro nuovo ospite, che è Gianluca Pastori. Buongiorno professore, benvenuto.
Buongiorno, bentrovati.
Che è docente di storia delle relazioni internazionali, anche analista dell'ISPI. Senta, professore, io partirei appunto dalle parole della conferenza stampa successiva al vertice. Non si è arrivati a un cessate il fuoco, ma Donald Trump ha parlato di grandi successi. Quali possono essere, visto che il cessate il fuoco non è arrivato?
Beh, è abbastanza difficile capire quali siano stati effettivamente i successi. Beh, indubbiamente è importante il fatto che le parti abbiano cominciato a pararsi, e questo dal punto di vista di Trump può essere considerata una vittoria. Anche se in realtà penso che sia una vittoria soprattutto dal lato russo. Mm-mm. Vertice è servito soprattutto a Mosca per ritornare nel gioco della diplomazia che conta, diciamo così, da un paese tutto sommato isolato, da un paese guardato dalla comunità internazionale come l'aggressore in ultima analisi, è diventato un partner alla pari degli Stati Uniti, con cui gli Stati Uniti parlano per cercare di risolvere quella che è una grande crisi internazionale. Quindi sicuramente dal punto di vista russo una grossa vittoria, dal punto di vista americano un po' più difficile da dire.
Anche perché, insomma, non solo parlano, ma parlano a quattro occhi, Putin e Trump, lasciando da parte per il momento e l'altro diretto interessato, Zelensky e l'Ucraina, e l'Unione Europea, che è stata poi informata di quello che è successo stanotte, ma al momento il confronto, diciamo, è stato USA da una parte, Russia dall'altra. C'è stato proprio un cambio dei rapporti tra le due nazioni, quindi.
Anche da questo punto di vista è una grande vittoria di Mosca. Il vertice si è svolto alle condizioni chieste da Mosca, e l'abbiamo visto anche nelle dichiarazioni finali. In questo momento la palla della pace in qualche modo è stata un po' buttata nel campo dell'Ucraina. In questo momento è Zelensky a trovarsi nella difficile situazione di dire: accetto un confronto a tre oppure rifiuto un confronto a tre. In qualunque modo vada, Zelensky è in una brutta posizione. Gli europei sono stati, come ha detto, semplicemente informati di quello che si stava facendo, e anche questo è in linea con le posizioni di Mosca. Mosca ha più volte dichiarato che il principale responsabile del fatto che non ci siano stati avanzamenti nei negoziati di pace sia l'Europa, e ancora una volta appunto l'Europa appare messa ai margini dei giochi.
Senta, Trump ha dato questo consiglio, tra virgolette, a Zelensky: fai un accordo, visto che in realtà si è detto, è uscito molto poco dei veri contenuti di questo faccia a faccia Trump-Putin. Questo accordo cosa può significare? Piegati e accetta una cessione dei territori?
Sostanzialmente sì, anche perché la Russia non sembra disposta ad accettare niente di meno per avviare il negoziato. Poi si tratterà di capire quale sarà la dimensione, quale sarà la portata della cessione. Negli scorsi giorni abbiamo letto alcune ipotetiche proposte russe che sembrano molto massimaliste, però all'inizio di un negoziato, quando si cerca di avere un negoziato,
cioè si mette sul tavolo tutto.
Esatto, tutte le parti sono massimaliste. Però è indubbio che una perdita di territori ci sarà, e questa, per quanto piccola possa essere, è una sconfitta per l'Ucraina, che ha sempre detto che non avrebbe mai accettato una pace con cessione di territori.
Ma quindi quella soluzione coreana di cui si è parlata, si è ventilato nei giorni scorsi, è da considerarsi accantonata, ossia il congelamento dello stato di fatto di, in questo momento, con le linee del fronte come sono adesso?
Una soluzione coreana rappresenterebbe comunque per l'Ucraina una perdita territoriale. La situazione coreana è una foglia di fico messa su una divisione che nei fatti esiste.
Quindi, quindi sarebbe, mi scusi professore, il congelamento dei confini al momento, quindi un congelamento, una soluzione temporanea, di fatto diventerebbe una soluzione definitiva con una cessione di parte dei territori,
che poi di fatto diventerebbe una soluzione definitiva, appunto come è stata, come è di fatto in Corea in questo momento, e come di fatto per tanti anni è stata la Germania in Europa negli anni della Guerra Fredda. Una situazione de facto che poi però si traduce in una serie di conseguenze anche di diritto.
La posizione dell'Ucraina è più debole ora?
Sicuramente, sicuramente è più debole ora, è più debole da quando Trump ha vinto le elezioni lo scorso novembre. È abbastanza chiaro, si era detto fin da subito che un arrivo di Trump alla Casa Bianca avrebbe significato, se non l'interruzione del sostegno statunitense all'Ucraina, quantomeno una sua consistente limitazione. E questo si è visto. Avrebbe significato un trasferimento della responsabilità dell'aiuto, del sostegno all'Ucraina all'Europa, e anche questo in parte si è visto, e sì, avrebbe significato soprattutto la perdita di un importante aiuto in sede negoziale, e anche questo mi sembra che si sia visto anche nelle parole di queste ore.
Le dimissioni del governo di Zelensky potrebbero essere sul tavolo a questo punto? Di sicuro mi sembra abbastanza probabile che Putin le abbia posta come condizione, una delle condizioni che da sempre il presidente russo mette sul tavolo quando si parla di arrivare a un cessate il fuoco, alla fine dell'ostilità in Ucraina, ma oggi dopo questa notte potrebbe essere ancora con più forza una delle questioni da affrontare?
Potrebbe essere, dal punto di vista di Zelensky, una soluzione per salvare capre e cavoli, almeno per portare a casa la faccia, diciamo così. Dimettendosi, lascerebbe in mano a qualcun altro la responsabilità di firmare un accordo di cessate il fuoco, un accordo di pace, a condizioni che lui si è sempre dichiarato non disposto ad accettare. Quindi vediamola da un punto di vista come una chiara vittoria di Mosca ancora una volta, dall'altro punto di vista come forse il modo per uscire da una situazione di stallo che al momento non presenta altre soluzioni.
E l'ONU?
L'ONU, mi dispiace dirlo, ha dimostrato anche in questa occasione, soprattutto in questa occasione, la sua debolezza, la sua incapacità di incidere effettivamente. Ricordo ancora nei primi mesi della guerra un tentativo di mediazione del segretario generale Guterres che non ha portato assolutamente a nulla. Se arriveremo a una composizione della crisi, arriveremo ancora una volta a una composizione della crisi extra ONU. L'ONU, la comunità internazionale, potrà avere, molto probabilmente avrà una responsabilità per la gestione dell'aspetto umanitario della guerra e del dopoguerra, ma l'aspetto politico nel gestire l'aspetto politico si è dimostrato ancora una volta inefficace, e inefficace anche alla luce di quello che era stato la grande fragilità dell'ONU negli anni della guerra fredda. È il meccanismo che in una crisi che coinvolga quelle che una volta si chiamavano le superpotenze, il Consiglio di sicurezza è bloccato dal meccanismo dei veti incrociati.
Con un'Unione Europea che ha un ruolo che definire defilato è probabilmente usare un grosso eufemismo.
Con un'Unione Europea che ha avuto un ruolo anche in questo caso estremamente defilato. L'Unione Europea non si è mai veramente mossa. Alcuni paesi europei si sono mossi in maniera coordinata, anche passabilmente efficace, bisogna dire, ma finché è esistita la guida forte degli Stati Uniti, finché gli Stati Uniti dell'amministrazione Biden hanno fornito un indirizzo forte alla gestione politica della crisi, i paesi europei sono stati in qualche modo insieme, hanno anche preso delle iniziative abbastanza importanti, voglio dire anche a livello di Unione Europea, i pacchetti di sanzione, il Repower Europe, quindi le misure per la riduzione della dipendenza energetica, qualcosa è stato fatto, ma non è mai mancata ancora una volta l'incisività sul piano internazionale, la capacità di essere un protagonista sulla scena internazionale e nei negoziati.
Gianluca Pastori, grazie mille, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Cattolica, analista dell'ISPI. Buona giornata.
Buona giornata a voi.
Sono le 9:41 minuti, siete all'ascolto di Radio Popolare e Popolare Network, questa è Itaca. E noi continuiamo fino alle 10:30, abbiamo ancora tre quarti d'ora circa a parlare del vertice di questa notte in Alaska. Allora, dai primi commenti dei nostri ospiti esce un non sconfitto, diciamo così, che è Donald Trump, esce un vincitore, che è Vladimir Putin. Vediamo un po' se anche la professoressa Maramorini è d'accordo. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Maramorini insegna scienze politiche all'Università di Genova, è grande esperta di Russia. Senta, professoressa, parto proprio da qui. Il vincitore è Vladimir Putin dopo questa notte?
Beh, direi che anche simbolicamente lo era ancora prima di questa notte, visto l'invito nel suolo americano, nella base militare in Alaska, e anche una dimostrazione che quando un presidente russo, e vale anche per i presidenti americani, si recano nei reciproci paesi, vuol dire che c'è una distensione, non certo una conflittualità, e le immagini che abbiamo visto ieri sera sicuramente dimostrano un ambiente cordiale, una quasi sorta insomma di amicizia tra i due capi di Stato, sebbene ovviamente abbiano interessi diversi. Quindi aveva già vinto e ha vinto ancora di più, ha stravinto, perché è riuscito oggettivamente non solo a riprendersi visibilità, a poter nuovamente confermare la propria opinione pubblica russa, che è stato presentato e ricevuto alla pari, quindi riconosciuto alla pari dagli Stati Uniti come grande potenza, d'altronde lo ha ricordato anche poi nel suo diciamo speech, discorso Donald Trump. Trump, e quindi è chiaro che è riuscito a temporeggiare, a non avere le sanzioni, continua militarmente con le sue truppe russe ad avvicinarsi al fiume Dnipro, quindi è una situazione veramente molto positiva che da grande esperto di politica e pragmatico non poteva, ecco, non perdere, non sfruttare questa occasione.
Ecco, non vorrei entrare troppo nella psicologia, però Guardando le immagini di questa notte e l'arrivo di Putin in Alaska, e poi faccio fatica a chiamarla conferenza stampa, perché se i giornalisti non possono fare domande è difficile chiamarla conferenza stampa. Un po' tutti ci stiamo barcamenando per trovare un termine adatto a quella cosa che è stata in effetti
dichiarazioni
dichiarazioni unilaterali, diciamo, dei due, ecco. Però,
neanche congiunta.
No, nemmeno, esatto. Però mi ha colpito molto la postura anche di Vladimir Putin. Adesso dicevo, non voglio entrare troppo nell'aspetto psicologico, però credo sia importante anche quello, la stretta di mano, la camminata sul tappeto rosso, la salita sulla limousine presidenziale e poi dopo questa doppia dichiarazione, gli sguardi tra di loro. Mi ha colpito molto questa postura di Putin, insomma.
Assolutamente, chi mi conosce sa che amo scrivere su dichiarazioni, documenti e fatti, non amo appunto le analisi comportamentali, anche perché non ne ho gli strumenti, quindi forse se li avessi scientifici potrei anche avvalorare quanto le sta dicendo, però la percezione assolutamente è stata questa, di una sintonia tra i due leader, e questo dovrebbe farci pensare, perché sono leader di due regimi politici totalmente diversi, quindi uno democratico e non democratico, e la mia chiave di lettura è che comunque questa sintonia e questa spavalderia anche, insomma, di Vladimir Putin, no? Molto sereno, molto convinto, in forma direi anche di salute e fisica migliore rispetto a quella di Trump, devono essere, diciamo, interpretati in termini di preoccupazione per noi europei, per il popolo ucraino e per il presidente Zelensky. Quindi qui c'è una forte sintonia, e anche le frasi che hanno detto rispettivamente Trump e Putin, anche sperando che non ci siano provocazioni esterno, interferenze esterne in quello che è l'inizio di questo percorso, lasciano intendere che c'è la forte sintonia tra i due ai danni del popolo ucraino, e con gli europei totalmente assenti perché non vengono considerati. Credo che sia questo poi il messaggio finale e più importante per noi politicamente, il dato politico. Il messaggio è: dovete un po' sottostare a quelle che sono le nostre decisioni. Quindi per noi ovviamente regimi democratici è una sberla un poco conto.
Insomma, sì, in Mosca, adesso non ricordo le parole esatte di Vladimir Putin in inglese a Donald Trump, anche questo è stato una dichiarazione molto forte di Vladimir Putin. Insomma, ci vediamo a Mosca, la Russia torna ad essere un interlocutore alla pari con gli Stati Uniti e con gli altri attori sullo scacchiere internazionale. Siamo tornati a una normalizzazione dei rapporti della Russia con il resto del mondo.
Sì, questo lo ha ribadito anche Putin, si era toccato il fondo durante la presidenza Biden, interruzione per oltre 4 anni dei rapporti, e quindi è chiaro che questa diciamo sintonia che nasce anche prevalentemente da un punto di vista di diciamo affari, di business, perché poi Putin ha utilizzato il termine di lavori, quindi anche proprio riferito ad una sintonia, diciamo, ad accordi, perché hanno parlato anche di questo, non è che fosse l'incontro, no, concentrato solo sulla questione ucraina, ma probabilmente le delegazioni russo-americane avevano anche preparato alcuni documenti, alcune questioni riguardanti cooperazioni commerciali e altri dossier come la strategia di sicurezza globale, l'Artico, insomma se ne è parlato in questi giorni. Però è chiaro che questa è un po' la ripresa, la normalizzazione che il Cremlino voleva, non solo Trump ma soprattutto il Cremlino. Qui si tratterà di capire se Trump ritiene di avere ottenuto un passo positivo verso quello che lui ritiene essere la necessità di far sganciare la Russia dalla Cina. Io su questo ho fortissime perplessità che riesca in un'operazione di questo genere, però è chiaro che la normalizzazione, come ha detto anche Trump, Trump e anche Putin, di questi due paesi, loro hanno detto, è positiva per, diciamo, l'intero scenario internazionale. Bene che le due superpotenze si parlino, onde evitare, diciamo, il peggioramento di determinate situazioni. Però direi che poi alla fine tutte e due hanno temporeggiato, perché anche il ci rivediamo a Mosca, innanzitutto vedremo se sarà così, ma soprattutto quando. Però ecco, hanno rilanciato adesso la palla a Zelensky, perché Trump gli ha sostanzialmente detto: guarda che la Russia è una macchina macchina da guerra, l'Ucraina non è una macchina da guerra, quindi ti conviene fare l'accordo. Credo che sia questa anche un'ulteriore frase molto significativa rispetto a quello che dicevo prima, quindi c'è una normalizzazione, ma ai danni di chi? Questo poi è il dato politico rilevante.
E proprio mentre stiamo parlando escono le prime dichiarazioni di Zelensky, che dice: lunedì vado negli Stati Uniti, sì, e vedrò Trump a Washington, e ha detto ok al trilaterale. Ha parlato anche della lunga telefonata che c'è stata questa mattina con Donald Trump, poi allargata ai leader europei. Sì, questo trilaterale, ma Zelensky ci arriva un po' come il vaso di coccio, di porcellana in mezzo ai vasi di ferro.
Esatto, ammesso e concesso che comunque Putin accetti di vedere Zelensky subito dopo questo incontro, diciamo siamo a parole, e poi costruire incontri di questo tipo, insomma, ci vuole anche una preparazione organizzativa dal punto di vista delle delegazioni. Insomma, per ora siamo dinanzi alle solite dichiarazioni. È chiaro che sarebbe positivo e giusto che ci fosse un incontro tra l'aggressore e l'aggredito. Trump tra l'altro ha detto che non necessariamente vorrebbe essere presente, ma lui vuole essere il garante, insomma, che questo incontro abbia luogo. Però ecco, su questo io sarei molto cauta, perché insomma, conosco, nel senso, seguendo da anni anche quello che è la valutazione di Putin politica di Zelensky, che appunto è pari a zero, e soprattutto credo che ci sia un problema che io ormai dico da un po' di tempo, e che è stato scritto nell'ultimo memorandum della delegazione russa quando è andata a Istanbul: il problema del riconoscimento della legittimità del ruolo del presidente di Zelensky, che essendoci la legge marziale, come ricorderete, sono state posticipate le elezioni presidenziali. Quindi qualsiasi firma o accordo che possa nascere tra Zelensky e Putin, attenzione, perché poi un domani Putin potrebbe rivendicare: è un accordo nullo perché noi non riteniamo legittimo questo presidente. Quindi credo che Trump dovrebbe anche lavorare, non solo Trump ovviamente, ma anche su questa situazione. E non voglio essere fraintesa, non vuol dire che deve essere eliminato, escluso politicamente Zelensky, sia chiaro. Vi sto dicendo quella che è la versione e la problematicità di Putin, che a mio avviso bisognerà affrontare quando si parla di una pace duratura. Ecco, che accordo ci sia, ma il rischio che poi sia o un congelamento o temporaneo, e quindi credo che Trump dovrà conferire con Zelensky anche su questo aspetto, ecco, il che potrebbe essere risolto con le elezioni presidenziali in Ucraina, però insomma sappiamo che ci sono delle riserve comprensibili non solo da parte di Zelensky, ma anche dal punto di vista logistico organizzativo. Certo. Però attenzione a non dimenticarci di questo aspetto.
Professoressa, un'ultima questione, vista la sua conoscenza della società e della politica russa: Vladimir Putin torna a Mosca come nei suoi rapporti interni, diciamo?
Beh, dal punto di vista interno, diciamo, tra le varie fazioni, tra anche i suoi avversari politici, perché li ha, non pensiamo che tutto vada bene, però il fatto di essere stato rieletto, lasciamo perdere con quali percentuali, di avere eliminato politicamente ma anche fisicamente alcuni avversari politici e di aver ottenuto questi successi di visibilità, successi tattici e strategici anche sul territorio ucraino, perché l'esercito russo si sta avvicinando al fiume Dnipro, anche se lentamente, ma i successi ci sono, credo che abbia messo a tacere anche quei famosi falchi che da tempo lo criticano per non aver ancora risolto la situazione. Quindi si rafforza, ahimè, anche politicamente, in una fase dell'inizio della guerra, come ricorderete, dove per lui era anche molto più difficile affrontare la situazione, visto che gli è sfuggito di mano quello che era un piano ben diverso da una guerra di questo tipo. Quindi si è rafforzato, e potete immaginare anche come i media russi avranno dato rilievo a questo incontro con Trump, e quindi con effetti positivi anche per una grande parte dell'opinione pubblica russa, che antiputinista o putinista, ricordiamoci, comunque molto molto patriottica, e quindi un summit di questo genere può avere anche un effetto positivo sui russi.
Mara Morini, che insegna scienze politiche all'Università di Genova, esperta di Russia, grazie per questa chiacchierata, una buona giornata anche a lei.
Grazie a voi, anche a voi.
Shine.
Mancano 5 minuti alle 10 e siete all'ascolto di Itaca sulle frequenze di Radio Popolare. Alessandro Braga con voi in questa trasmissione che, lo avete capito e sarà così ancora per la prossima mezz'ora, si è trasformata in uno speciale analisi dell'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump in Alaska. Poco fa con la professoressa Mara Morini abbiamo provato a capire un po' il lato russo, diciamo così, di questo incontro, come ne è uscito Vladimir Putin. Proviamo a tornare dall'altro lato dell'Atlantico, lato statunitense, e lo facciamo con Fabrizio Tonello. Benvenuto, buongiorno professore.
Buongiorno.
Americanista all'Università di Padova. Senta, professore, prima con la professoressa Mara Morini, esperta di Russia, si diceva che il vincitore è stato sicuramente Vladimir Putin dopo questo vertice. Qualcuno sui siti internazionali ha definito Donald Trump il non sconfitto. A suo avviso, dopo questo vertice, Donald Trump come esce?
Questo vertice è stato convocato da Trump un po' per andare avanti nella promessa elettorale di far finire la guerra in Ucraina in 24 ore, cosa che evidentemente non è accaduta dal 20 gennaio in poi, è passato parecchio tempo. Però la ragione principale è che molte cose stanno andando male per Trump sul fronte interno, in particolare c'è parecchio scontento nella sua base elettorale sul tema dei suoi legami con Jeffrey Epstein, il finanziere di cui Trump è stato amico per anni o decenni, e che poi si è suicidato o è stato suicidato in carcere in attesa di un processo per violenze sessuali, pedofilia e quant'altro. Mm-hmm. E oltre a questo scontento ci sono i numeri dell'inflazione che sono piuttosto negativi. Ricordiamoci che l'inflazione è stato un fattore determinante nella sconfitta di Kamala Harris nel novembre dell'anno scorso, e anche i numeri dell'occupazione non vanno bene, perché l'occupazione è praticamente stagnante, e Trump, nel più puro stile del dittatore dello Stato libero di banana, ha licenziato il capo dell'ufficio statistico perché i numeri non gli piacevano. Quindi il molto pubblicizzato summit in Alaska serviva anche a questo, a distrarre l'opinione pubblica dai problemi interni, però a partire da lunedì tutti i problemi saranno di nuovo sul tappeto.
Ecco, lunedì tra l'altro Donald Trump incontrerà Zelensky, che sarà a Washington. Zelensky, il presidente ucraino, si è appena detto disponibile ad un trilaterale, ma a suo avviso Donald Trump cosa metterà sul tavolo a Zelensky, visto che ha parlato di non arrivo al cessate il fuoco, e vabbè, chiaro, ma che ci sono stati importanti successi, grandi successi, progressi. Così cosa significa? Che andrà da Zelensky e gli dirà devi cedere una parte di territorio ucraino a Putin se vuoi arrivare a un cessate il fuoco?
Beh sì, questa è l'unica cosa che può portare a un cessate il fuoco, cioè il riconoscimento che non solo la Crimea, che è sempre stata russa, ma anche le due regioni orientali dell'Ucraina, cioè il Donbass e l'altra, devono in qualche modo essere mantenute dove sono, e cioè sotto il controllo della Federazione Russa. Il Trump, per convincere Zelensky, ha sostanzialmente un'unica carta, che è quella di dire le forniture militari da domani non te le diamo più. Dopodiché il problema degli alleati sul campo nelle guerre americane è sempre esistito. Vorrei ricordare che la pace in Vietnam si sarebbe fatta 2 o 3 anni prima se il governo fantoccio di Saigon, messo in piedi dagli americani, non avesse fatto tutto lo ostruzionismo possibile. Alla fine il governo, naturalmente essendo un governo coloniale, ha fatto quello che i padroni volevano e si è sciolto ignominiosamente 2 anni più tardi, cioè c'è stato l'accordo nel 1973 e nel 1975 il Vietnam è stato poi riunificato. Zelensky ha dalla sua il vantaggio di una serie di stati europei che, credendo alla propria stessa propaganda, continuano a sostenerlo, ma non è chiaro quanto questo sostegno potrà durare.
Senta, professor Tonello, questo incontro ha sottolineato in qualche modo un rapporto diretto tra Trump e Putin, senza altri, a partire da Zelensky per la questione ucraina, ma pensando anche all'Unione Europea, che è stata poi stamattina, i vertici dell'Unione Europea sono stati informati dei risultati di questo incontro, quindi sembra aver voluto instaurare un rapporto appunto vis-à-vis Trump con Vladimir Putin. Ma prima lei parlava dei rapporti interni americani, nei rapporti invece mondiali, la Cina come si colloca di fronte a questo vertice a quattro occhi?
Beh, la Cina ha interesse a sostenere la Russia, non solo perché come dire, è il competitor più importante degli Stati Uniti, ma anche perché fino a che gli Stati Uniti sono distratti dall'Ucraina non hanno tempo di pensare a Taiwan, che è il vero nodo delle relazioni tra Stati Uniti e Cina. Prima o poi la riunificazione nazionale inglobando Taiwan per i dirigenti cinesi deve avvenire. Gli Stati Uniti sostengono il governo di Taiwan dal 1948 e probabilmente continueranno a farlo. Però per la Cina è importante che gli Stati Uniti non adottino una politica di sostegno politico e militare ancora maggiore nei confronti di Taiwan. Tra l'altro, mentre si parla molto di Taiwan, dell'Ucraina, eccetera, in realtà i rapporti sotterranei fra Cina e Stati Uniti continuano, l'interscambio non è mai cessato e non cesserà. L'altro ieri Trump ha rinviato nuovamente la scadenza per imporre dei dazi punitivi alle esportazioni cinesi, dazi punitivi che colpirebbero soltanto i consumatori americani, in particolare quelli che comprano telefonini fatti da Apple per l'appunto in Cina, con l'aiuto di una multinazionale taiwanese che si chiama Foxconn, che ha enormi stabilimenti nella Cina continentale.
Senta, professor Tonello, sappiamo che Donald Trump ha in mente di portarsi a casa il Nobel per la pace, al netto di quanto realistica sia il raggiungimento di questo obiettivo. Dopo questo incontro, la strada si è fatta più accidentata o meno accidentata, a suo avviso?
Ma prima di tutto dobbiamo essere seri, cioè speriamo che
non arrivi.
L'Accademia delle Scienze svedese non prenda neanche in considerazione eventuali ridicole candidature di questo tipo. Comunque Trump dovrebbe davvero far finire due guerre, non una, cioè non c'è solo l'Ucraina ma c'è anche Gaza. E non sembra nell'ordine delle possibilità né l'uno né l'altro caso, tanto più che il Trump dovrebbe come dire, giocare un ruolo decisivo secondo le regole del Nobel per la pace per mettere fine a queste guerre, e nel caso di Israele e Gaza invece c'è un sostegno unilaterale a Netanyahu che impedisce qualsiasi ipotesi di questo tipo. Poi Trump, essendo un narcisista sconfinato, può ambire a quello che vuole, ma la realtà è diversa. Tra l'altro, anche sul fronte dell'Ucraina non è detto che si arrivi a un cessate il fuoco, non è detto che il cessate il fuoco si trasformi in una pace vera. In questo momento è Putin che ha più carte da giocare a causa della debolezza dell'esercito ucraino, che non dimentichiamo è minacciato da una quantità di diserzioni e fughe di uomini in età di combattere, che mina alla radice la sua capacità di resistenza.
Professor Fabrizio Tonello, grazie mille per essere stato con noi, un americanista all'Università di Padova. Una buona giornata, un buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Sono le 17 minuti, ancora una ventina di minuti insieme. Noi continuiamo a parlare del vertice Trump-Putin e do il benvenuto a Lorenzo Cremonesi. Ciao Lorenzo.
Sì, buongiorno a tutti da Kiev.
Eccoci, Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Terra a Kiev. Parto da qui, visto che sei lì, Lorenzo. Stamattina qual è l'umore nella capitale ucraina dopo il vertice di questa notte in Alaska?
Ma direi tendente al brutto, non c'erano grandi speranze, l'idea che Trump avesse fatto l'ennesimo regalo a Putin, qui si sottolinea da sempre la simpatia che il tycoon, come lo chiamano, che il presidente americano che è alla Casa Bianca dal 20 di gennaio, ricordiamolo, la simpatia che appunto Trump ha per Putin, l'amore per i dittatori, l'amore per le autocrazie. E certamente è un regalo che Trump ha fatto a Putin, lo ha sdoganato, quello che si dice in Europa è come dire, è enfatizzato dagli ucraini, in questo momento, ma comunque dall'inizio della guerra, sia dal 2014 ma senz'altro dal 24 febbraio 2022, si sentono la roccaforte, l'avanguardia delle democrazie europee contro le dittature, contro l'idea di un mondo che torna a essere gestito dai grandi imperi come nell'Ottocento. Tutto questo è in qualche modo lenito, in qualche modo reso meno drammatico dall'annuncio. Zelensky è stato zitto per alcune ore dopo la fine dell'incontro in Alaska, ha parlato poco fa, ha parlato sui social, ha parlato ai media locali, ancora una volta ha cercato di evitare lo scontro totale con Trump, ha detto noi siamo pronti a cessare il fuoco subito, cosa che come sappiamo non è stata affatto raggiunta nell'incontro tra i due.
E perché c'è stata una grande cosa che ha impedito questo accordo, ha detto Donald Trump. A tuo avviso quale può essere questa grande cosa?
Ma qui siamo probabilmente a due principi. Uno, lo scambio territoriale. L'Ucraina è contraria ovviamente a riconoscere, cioè è pronta magari o comunque de facto all'occupazione dei territori che la Russia ha preso dal 2022, ancora prima dal 2014, visto che includiamo anche la Crimea, ma non de jure, quindi non è un riconoscimento ufficiale, non è che l'Ucraina è pronta a dire va bene, questi sono i nuovi confini della Russia. E naturalmente il secondo punto, ancora una volta, sono le garanzie internazionali che sappiamo bene non è la NATO, perché l'Ucraina ha già detto che è impossibile entrare nella NATO, la NATO non è pronta, lo dicono gli stessi più accesi, lo stesso Mark Rutte, il segretario generale della NATO, dice non siamo pronti, non è questo il momento. Ma le garanzie che cosa vuol dire? Vuol dire che Putin tutto sommato continua a insistere nel dire che Zelensky non è legittimo, non si capisce bene con quale autorità, visto che tra l'altro lui è un dittatore, lui falsifica i risultati delle elezioni, lui mette in carcere gli oppositori politici, non Zelensky, ma non importa, queste sono osservazioni che vengono fatte a latere da sempre. E il punto è che il punto principale, guardate, non è tanto i territori, perché i territori sono un aspetto secondario di un aspetto principale, e cioè in Ucraina si continua a dire Putin vuole tutto, vuole ridurci in una sorta di Bielorussia bis, e quindi l'Ucraina cerca delle garanzie, cerca delle garanzie che garantiscono la sua difesa militare, che vuol dire libertà politica, che vuol dire indipendenza dalla Russia, non vogliono essere ridotti come una sorta di Bielorussia bis. Quindi questi sono i due punti caldi, come siano stati articolati nell'incontro tra i due presidenti, questo non lo sappiamo, però questi sono i due punti caldi. E direi questo è l'annuncio più importante, che, come dicevo, in qualche modo lenisce il dolore, la delusione, che poi ripeto non è tanto delusione, perché tutti non si aspettavano niente da quello che sarebbe stato l'incontro di in Alaska, se non una vittoria politica e diplomatica per Putin. Però quello che adesso avviene è questo incontro che ha annunciato Zelensky proprio pochi minuti fa, che si terrà tra lui e Trump negli Stati Uniti. Quindi Zelensky torna negli Stati Uniti, vi ricordo l'altalenare delle relazioni tra i due leader, il tragico incontro la fine di febbraio, poco dopo l'intronamento di Trump, quando incontra Zelensky alla Casa Bianca, all'Ufficio Ovale, con Vance, c'è lo scambio, vi ricordate?
Certo.
Uno scontro frontale che vede uno Zelensky anche più aggressivo di quanto fosse necessario, e che quindi provoca Trump, che quindi porta al patatrac, insomma. E poi l'incontro durante i funerali al Vaticano, durante i funerali di Papa Francesco, una rappacificazione, un ritorno di Trump al dialogo con l'Ucraina, addirittura nell'estate, nella prima parte, le frasi dure di Trump contro Putin, quindi questo continuo altalenare di Trump. E adesso invece questa frase che Trump ha detto nell'intervista alla Fox, che qui è ripresa da tutte le agenzie, dai media locali, e cioè adesso sta Zelensky trattare. È una frase che riporta la palla nel campo degli ucraini, senza che gli ucraini abbiano fatto nulla per meritarselo, come se fosse ancora una volta colpa di Zelensky. Se il cessate il fuoco non arriva, questo è molto grave, e però il bisogno di parlarsi. Quindi il tentativo di Zelensky dopo la brutta lezione della fine di febbraio è, ecco perché ho citato quell'incontro che è stato un incontro educativo per Zelensky, evitare lo scontro con gli Stati Uniti, visto che gli Stati Uniti comunque rimangono il partner militare più importante, anche se adesso, diciamolo chiaramente, è tutto cambiato rispetto allora, perché oggi è l'Europa che sta dando i maggiori aiuti militari. Se voi guardate tutti i grafici degli aiuti, prima erano gli Stati Uniti, lo è stato fino al tempo di Biden, adesso non è più così negli ultimi mesi, è l'Europa. Però chiaramente le armi sono americane, le armi gli europei le comprano dagli americani per darle agli ucraini, e quindi questo incontro che vede appunto Zelensky evitare la critica a Trump, dire noi siamo pronti al cessate il fuoco, bisogna parlare dei temi caldi sul terreno. Cosa c'è di nuovo? Non rompe, ancora una volta evita lo scontro, riversa tutto su Putin, e chiaramente criticare Putin in questo modo è anche criticare Trump, cioè se Putin è così rigido, se Putin è così fermo sulle sue posizioni iniziali, tu Trump perché gli dai tanto credito? Questo però non lo dicono, anche se tra le righe ovviamente, certo. Ma e quindi rientra, si rilancia la palla. Nel frattempo nulla cambia sul terreno, c'è stato, voi sapete bene, nella prima parte di luglio fino a circa metà luglio e anche oltre, fino a verso il 20-25 luglio, questi grossissimi bombardamenti su Kiev, in una notte sono stati 35 morti negli ultime tornate di bombardamenti. Adesso da due settimane la capitale è un po' più calma, e scusate, in questo momento arriva un militare, sì, che devo intervistare, e però ci sono stati bombardamenti su Sumy. I russi stanno ancora cercando di guadagnare il massimo del terreno nella zona del Donbass, c'è l'attacco su Pokrovsk, addirittura in dubbio che gli ucraini possano resistere ancora tanto a Kramatorsk. Se i russi riuscissero a prendere Kramatorsk, vorrebbe dire che praticamente tutto il Donbass cade nelle loro mani. Ecco, tutto questo non è cambiato, ci sono stati bombardamenti e questo continua. Quindi Putin continua a esercitare quella calma che c'era stata negli ultimi giorni, proprio specialmente sulla capitale e sulle grandi città, non, come dico, nei punti caldi del fronte. Qui ci si aspetta che cambierà, cioè che ritorneranno a bombardare duro, e qui siamo. Quindi direi, da questo punto, se possiamo tirare, sì, le conclusioni di questo intenso incontro, questo incontro tra Trump e Putin era stato anticipato persino appena dopo la vittoria elettorale di Trump nel novembre dell'anno scorso, e se ne parlava da allora. Quindi è il momento clou di tutta la diplomazia di Trump rispetto all'Europa e la questione dell'Ucraina. È 1-0 per Putin, senz'altro, quindi promosso Putin, non dimentichiamo, lui come Netanyahu al bando della comunità internazionale, condannato come criminale di guerra e ricercato dal Tribunale Internazionale dell'AIA, quindi viene legittimato politicamente, grande vittoria, senza che lui abbia fatto nulla. Si parla ancora del ritorno di questa Russia imperiale, con questa maglietta che ha Lavrov, con i simboli addirittura dell'Unione Sovietica, quindi si pensa ai confini dell'Unione Sovietica, tutte queste cose qua, con l'incertezza dell'incontro di Washington. E non dimentichiamo, nel carattere mercurio, come dire, assolutamente imprevedibile, per questo è, di Trump, non è neanche detto che Trump magari tra tre giorni se la torni a prendere con Putin, e quindi è tutto fermo, nulla per ora è stato risolto.
Vedremo. Lorenzo, grazie, ti lasciamo il tuo intervistato, ti leggiamo domani sul Corriere della Sera, ovviamente.
Arrivederci.
Grazie mille, ciao. Lorenzo Cremonesi, inviato a Kiev del Corriere della Sera. Sono le 10:18, mancano una decina di minuti alla fine di questa lunga Itaca. Tra pochissimo il nostro ultimo ospite.
È sempre brutto pensare, la nostra chance la siamo giocata. Dovrei svegliarmi col sorriso, che bella giornata. Dovrei pensare positivo, che bella stronzata. Avevo un buon motivo, e adesso se n'è andato. È il traffico che intasa la strada, non è neanche iniziata e già voglio tornare a casa. Potrei prendere un permesso, scegliere un pretesto. Faccio sto lavoro di merda da un pezzo. E poi a essere onesto, vorrei mi licenziassero, che si dimenticassero di me in un attimo, come hai fatto te, come se non mi fossi fatto in tre per riuscire a darti il meglio, ma alla fine forse un meglio che non c'è. Mi hanno detto quando ridi sei più bello, sì, ma io per farlo avrei bisogno di un gemello. Dovrei togliere il cappello, senza quello sono solo Guglielmo. Freddo fuori, caldo dentro tipo termo. Ma da fuori non si vede, da fuori non si sente, la gente non capisce, e spesso se non sempre fraintende. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, beh per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai. Ho pensato troppi anni che a comandarmi fossero una banda di coglioni. Ho subito vessazioni, nel mucchio ho visto squali, ho visto domi, ho visto i buoni. Un giorno ho preso un foglio bianco, ho scritto oggetto di missioni. E vaffanculo, vi voglio la mia vita indietro. Il lavoro nobilita l'uomo, non questo, non credo. Non mi serve la boccia di vetro, merda, già vi vedo. Fra 10 anni vi sarete mossi, ma non più di un metro.
Sfumiamo Willy Peyote, diamo il benvenuto al nostro ospite Francesco Strazzari, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Francesco Strazzari insegna relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Parto da una dichiarazione appena uscita: negoziati possibili continuando l'operazione militare, Medvedev, che lo ha detto proprio pochi minuti fa. Come la si legge questa dichiarazione?
Beh, Medvedev continua nel ruolo che ha sempre avuto, cioè a essere la voce tonante più dalla parte del vento di una guerra che continua imperterrita. Non c'è un cedimento, un'ipotesi di compromesso su nessuno dei punti visti fino ad oggi. Credo che peggio non potesse andare, anche una rottura plateale, drammatica, forse sarebbe stata in qualche modo più sana da un punto di vista di un chiarimento, di prospettiva di quello che abbiamo visto, della messa in scena a cui abbiamo assistito ieri. Trump è arrivato alla Casa Bianca con l'idea che occorresse fare pressioni sull'Ucraina e in qualche modo accondiscendere, persuadendo la Russia, e questo avrebbe posto fine alla guerra. Poi si era convinto nei mesi scorsi che questa strategia non portava alla pace, c'era bisogno di porre pressioni alla Russia e in qualche modo venire a patti con gli alleati e con l'Ucraina e quindi riagganciarci all'Europa che stava dando segnali di volontà, di spesa militare, eccetera. Nell'ipotesi che abbiamo visto ieri, se la consideriamo come un'ipotesi di sostanza, non solo public relations con tutta la condiscendenza verso la Russia, grande potenza, e Putin chiamato boss, uomo d'acciaio, l'ultimo uomo d'acciaio in Russia è stato Stalin, ricordiamolo. Ecco, se togliamo la parte retorica, siamo tornati a un'immagine in cui bisogna far pressione su Zelensky, lasciando a lui il cerino in mano, e ribadire le ottime relazioni con la Russia. Cioè, siamo tornati indietro di un anno, diciamo, e questo se consideriamo che Putin, per tornare a essere considerato legittimo interlocutore da tutti, anche dai paesi democratici, è dovuto scalare una montagna di cadaveri, perché di questo parliamo, centinaia di migliaia di morti nella guerra in Ucraina, secondo tutte le stime, beh, allora questo non è una buona notizia, perché non ci consegna un'ipotesi se non quella dei Medvedev che continuano nella loro azione di propaganda.
Quindi il voto 10 che Trump ha dato all'incontro va a Putin?
È un voto 10 che va all'elemento di condiscendenza mediatica, alle public relations, all'idea di riprendere un filo. Voglio dire, ci sono alcuni dettagli che non devono sfuggire. Ieri è trapelato che un paio di settimane fa Trump, durante una telefonata con Jens Stoltenberg, ex segretario generale della NATO, oggi ministro degli affari dei commerci della Norvegia, ha chiesto informazioni su come arrivare al Nobel per la pace. Ora, se possiamo derubricare tutto questo a una fissazione personale, ma Trump sa che non può arrivare a quel risultato, che è il punto massimo per disfare l'eredità di Obama, senza passare per un grande successo internazionale, e tutto quello che esce dalla sua bocca è una autoincensazione, che però ieri ha fatto il conto con un Trump stanco. L'ha detto anche John Bolton, che è stato suo advisor nella prima sua amministrazione, prima di essere licenziato brutalmente. Era molto stanco, è partito sorridente e plaudente, ha finito senza che nemmeno la Fox, l'inviata della Fox, potesse nascondere che l'incontro non è finito bene, non c'era una bella sensazione nella sala.
Lunedì Zelensky vedrà Trump a Washington, ha detto che è al trilaterale, ha detto siamo pronti a dare il massimo impegno, insomma, per la pace. Cosa vuol dire se da questo vertice ne è uscito vittorioso Putin? Trump, così come ci stava spiegando, Zelensky alla fine cosa dovrà ingoiare per arrivare forse a un cessate il fuoco?
Diciamo che i fatti hanno un po' la testa dura, cioè Putin è uscito vittorioso sul piano simbolico, il ritorno alla simbologia della guerra fredda, alla liturgia, però poi nella realtà, sui fatti, se è inoppugnabile che la Russia sta avanzando con moltissima difficoltà sul terreno, e credo che nessuno possa permettersi uno sfondamento di fronte. Allora, se da una parte l'Europa osserva il tentativo russo di staccare l'Europa, consegnandola al ruolo di colonia degli Stati Uniti, ma non parte di un consenso sull'Ucraina, Dall'altra parte gli Stati Uniti cercano di staccare in qualche modo la Russia dalla Cina. Questo è il grande gioco diplomatico che si sta consumando. Sul terreno Zelensky è quello che si trova nella situazione per cui accettare un accordo capestro con concessioni significa la sua morte politica, e forse nemmeno solo politica, dato il tributo di energia che è stato messo in questi anni e il numero di morti che abbiamo contato. E dall'altra parte l'ipotesi invece di resistere con un paese che non vuole più resistere. Ormai si stima che il 70% degli ucraini non abbiano fiducia che la prosecuzione della guerra possa portare da qualche parte. E questo ci pone davanti a un dubbio che Zelensky potrebbe consegnare agli europei o gli europei a Zelensky, cioè se ha senso a questo punto che l'Europa, che si ammanta del ruolo di attore geopolitico, insista a voler dar lezioni di principio su quello che andrebbe fatto, su come andrebbero rispettati certi principi, oppure se è in grado di essa stessa arrivare a un accordo di compromesso con la Russia, a patto che il consolidamento dei fronti e comunque la stabilizzazione della guerra, il tentativo di fermarla, abbia dall'altra parte contromisure per cui quello che viene conquistato dalla Russia non diventi la base, il trampolino per ulteriori assalti. E Putin ne ha fatti, perché ricordiamo la guerra in Cecenia firmata nel 96, la riaprì nel 99, l'annessione della Crimea è stata il trampolino per poi attaccare tutta l'Ucraina. Insomma, non sarebbe qualcosa di cui sorprendersi. Quindi è necessario che gli europei accondiscendano e vengano a patti, ma che prendano contromisure. È su questo che dovranno tirare dalla loro gli Stati Uniti, e Zelensky ha ruolo fondamentale in questa direzione.
C'è da dire che Europa e Zelensky al momento sono stati messi da parte da Trump, che ha voluto questo faccia a faccia proprio con Putin. Adesso vedremo lunedì come andrà. Ha sentito ovviamente i vertici dell'Unione Europea, ma sembra che anche Trump abbia voluto mettere l'Unione Europea un po' in posizione defilata.
Eh sì, senz'altro, ma poi vi immaginate cioè l'ultima frase di Putin, no? Next time in Moscow. Vi immaginate Zelensky a Mosca? Cioè è tutto implausibile. Cioè quel next time in Moscow è la fine sull'ipotesi di un trilaterale nello spirito di avanzamento di cui noi non sappiamo nulla, degli accordi dietro le quinte in Alaska. Cioè l'idea che si possa andare su un'ipotesi multilaterale con gli europei, Zelensky che si presentano a Mosca accettando una capitolazione, credo che sia in questo momento implausibile. Sarebbe un suicidio anche per i leader europei in questo momento, perché avremmo un tratto vessatorio. Altre ipotesi dovrebbero uscire dal cappello degli americani, che però in questo momento mi sembrano anche disallineati. Cioè si fa anche un po' fatica a capire la posizione di Trump, che è sicuramente allineata sul piano personale con Putin. Insomma, basta guardare il suo viso nel guardare Putin e quello guardando Zelensky per averne un po' un'idea, con il ruolo degli altri, cioè di Mark Rubio, con il segretario di Stato, con il ruolo di Witkoff. Cioè, non sembrano essere tutti sulla stessa linea, e questo dà anche un po' quel senso di improvvisazione che si è respirato ieri ad Anchorage, quando inizialmente, no, i leader Putin e Trump sono finiti in una sala con i giornalisti che hanno attaccato con domande dure: allora smetterete di uccidere i civili con Trump, con Putin che fa finta di non sentire? È stato un momento di caos a seguire del fatto da quello. Poi non c'è stata una conferenza stampa finale, cioè è stata questa dichiarazione senza prendere notizie dai giornalisti. Cioè anche da un punto di vista organizzativo io ho qualche dubbio che questa presidenza sia in grado di reggere un processo diplomatico, al di là degli aspetti coreografici, il sorvolo dei bombardieri strategici, come dire, la coreografia dei tappeti rossi, ma la parte di sostanza mi sembra che sia stata un po' improvvisata.
Francesco Strazzari, grazie mille. Francesco Strazzari, che insegna all'Università Superiore Sant'Anna di Pisa, grazie, buona giornata anche a lei. Perché sono le 10:29 minuti, Itaca di oggi finisce qui. Un'Itaca, appunto, come avete sentito, tutta focalizzata su analisi, commenti, visioni su questo vertice della notte scorsa in Alaska tra Trump e Putin. Se volete, ritorna domani mattina alle 9:15 in un formato più classico. Avremo la rassegna stampa, avremo qualche approfondimento, magari anche qualche spazio di chiacchiera insieme. Ora la linea Luca Parena e Ilenia Cavaliere per il giornale radio delle 10.30 e poi si prosegue con la programmazione di Radio Popolare e Popolare Network. Ciao a tutti e a tutte.